podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il dramma dei bambini del Kasai, in Congo. 400.000 rischiano di morire di fame, lo dice l'ultimo rapporto dell'UNICEF. L'Alabama ha eletto un senatore democratico, non succedeva da un quarto di secolo. Una sconfitta per Trump, ci saranno ricadute per la politica americana a livello nazionale. Grave crisi diplomatica tra Cina e Australia. Canberra vieta ai suoi politici di accettare donazioni dall'estero. Dietro c'è il timore di interferenze da parte di Pechino. Progetti sostenibili, la storia di una comunità energetica autonoma tedesca, quasi in territorio svizzero. Graphic novel, lezioni spirituali per giovani fumettari. In sostanza, come ideare, scrivere e disegnare un romanzo a fumetti. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E prima di andare ad approfondire questi temi, diamo un'occhiata ad alcune delle principali notizie internazionali di questa giornata. Gerusalemme Est deve essere la capitale di uno Stato palestinese, lo hanno detto 57 paesi islamici riuniti oggi a Istanbul, in Turchia, in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Il presidente palestinese Abu Mazen ha detto che dopo la decisione di Trump su Gerusalemme, gli Stati Uniti non possono più fare da mediatori in Medio Oriente. Sarebbero almeno 30 le vittime di un bombardamento saudita su Sana'a, la capitale dello Yemen. Il raid ha colpito una prigione militare, il bombardamento è stato questa mattina presto. La guerra in Yemen va avanti dalla primavera del 2015. Migliaia e migliaia le vittime. Siamo pronti a parlare con la Corea del Nord. L'ultima dichiarazione di Rex Tillerson sulla crisi coreana è durata poco. Poche ore dopo le parole del segretario di Stato americano, la Casa Bianca ha fatto sapere che la posizione di Trump non è cambiata e che questo non è il momento per negoziare con Pyongyang. Tillerson, lo ricordiamo, potrebbe essere presto costretto a lasciare il suo posto alla guida della diplomazia americana. Alcuni esponenti dell'opposizione venezuelana hanno ritirato il premio Sakharov nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Alla cerimonia era presente anche Antonio Ledesma, l'ex sindaco di Caracas, scappato in Spagna. Il premio Sakharov è il principale premio per la difesa dei diritti umani attribuito dall'Unione Europea.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Questa sera cominciamo dagli Stati Uniti, non succedeva da 25 anni, un quarto di secolo, l'Alabama ha eletto un senatore democratico, Doug Jones ha sconfitto l'ultraconservatore Roy Moore, il candidato di Donald Trump, queste, lo raccontavamo ieri, sono state elezioni importanti per la politica americana a livello nazionale. In diretta c'è il nostro Roberto Festa. Allora Roberto, innanzitutto quali le conseguenze a questo punto per Donald Trump, per il presidente americano?
Buonasera Ina, buonasera agli ascoltatori. Allora, la vittoria democratica in Alabama è un colpo molto duro per Trump. Ci sono anzitutto i numeri, cioè in Alabama alle presidenziali del 2016 Trump aveva battuto Hillary Clinton con un vantaggio notevole, il 55% mi pare contro il 38% dei voti. Lo Stato, l'Alabama, è uno Stato del Sud, quindi è un bastione tradizionale, conservatore e repubblicano. In particolare questo seggio, il seggio lasciato vacante da Jeff Sessions, lo ricordo, Sessions è diventato diventato segretario alla giustizia. Allora, Sessions lo conquistava da almeno 20 anni, sempre in modo molto tranquillo, anche con oltre il 60% dei consensi. Quindi perdere questo posto di senatore, dilapidare un vantaggio in termini di voto così forte, per Trump è un dato molto brutto e preoccupante. Cioè, in un anno alla Casa Bianca Trump è riuscito a far crollare i repubblicani in uno stato tradizionalmente sicuro. Tra l'altro, Trump non può dire in questo caso, come ha fatto nel passato, che questa sconfitta non gli compete. Prima di tutto perché lui, appunto il presidente, ha abbracciato, diciamo così, con entusiasmo il conservatorismo cristiano e reazionario di Roy Moore. In secondo luogo, questo era appunto il seggio di Jeff Sessions. Sessions è stato tra i consiglieri più vicini a Trump in campagna elettorale, lo ricordo, è stato il primo senatore a dichiararsi a favore di Donald Trump. Come ricompensa Trump gli ha dato l'incarico di Attorney General e da questo punto di vista è stato coinvolto Sessions nel Russiagate. Quindi questo seggio, questa sconfitta è intimamente legata a doppio filo al destino politico di Trump, che appare a questo punto davvero parecchio in discussione.
Roberto, parlavamo di conseguenze per tutta la politica americana a livello nazionale e quindi soprattutto a questo punto per il Partito Repubblicano, giusto?
Sì, allora guarda, per i repubblicani secondo me c'è un aspetto negativo e uno invece paradossalmente più positivo. Allora, quello negativo, la sconfitta di Moore in Alabama mostra una cosa, cioè la pochissima, scarsissima popolarità di Trump si riflette sul voto e quindi gli elettori che si allontanano da Trump si allontanano anche dal Partito Repubblicano. Tra l'altro a questo punto c'è un problema al Senato per i repubblicani. Con la vittoria di Doug Jones, il democratico, la maggioranza repubblicana al Senato si riduce, cioè 51 seggi contro 49. Questo vuol dire che i repubblicani avranno molte difficoltà a far passare alcune delle loro riforme, per esempio la legge fiscale, no? C'è già un senatore repubblicano, Bob Corker, che ha manifestato il suo dissenso. Basta un'altra defezione tra i senatori repubblicani perché la riforma che deve ripassare per la conferma al Senato cada e venga abbandonata. C'è però, come dicevo, un aspetto anche secondo me più confortante, positivo nella sconfitta di Roy Moore, cioè Moore era il candidato che l'establishment repubblicano, Mitch McConnell e tutti gli altri non volevano. Era il candidato di Trump, ma soprattutto era il candidato di Steve Bannon, cioè il capo di Breitbart News, no? Bannon vuole lanciare per il 2018 una serie di candidati populisti, di candidati proprio di destra radicale, come candidati del Partito Repubblicano alle elezioni di midterm. Roy Moore è crollato, Roy Moore non ha vinto. A questo punto la sconfitta di Roy Moore per Bannon è una battuta di arresto. Gli elettori, anche quelli in uno stato così conservatore come l'Alabama, non riescono ad accettare candidati così estremisti e questa magari per i repubblicani appunto è una buona notizia.
Grazie al nostro Roberto Festa, buon lavoro.
Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso parliamo di una delle più gravi crisi umanitarie in corso, quella nella regione del Kasai, siamo nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo l'UNICEF ci sono almeno 400.000 bambini, questa è una cifra fornita oggi, 400.000 bambini che soffrono di malnutrizione grave e che potrebbero morire di fame. Raffaele Masto.
Le cifre complete di questo rapporto sono ancora più drammatiche. Oltre 750.000 bambini che soffrono di malnutrizione acuta e 25 zone sanitarie nella regione sono attualmente fuori uso, in una situazione di grave crisi nutrizionale. All'interno di questa situazione sono appunto 400.000 i bambini che potrebbero realmente morire di fame a breve. La gente non può aspettarsi nulla dalla terra e di conseguenza non ha nulla da vendere nei mercati. L'economia è praticamente al collasso. La crisi ha portato alla distruzione di quel poco di sistema sanitario che esisteva. Conseguenza, i bambini e la popolazione non possono ricevere nessuna assistenza. Secondo l'UNICEF c'è un più che concreto rischio che malattie come il morbillo facciano strage di bambini e adulti. Quelle del rapporto UNICEF sono cifre da guerra ed è proprio di questo che stiamo parlando. La crisi nel Kasai è il risultato di un conflitto tra una milizia locale di matrice religiosa e tribale e il governo centrale di Kinshasa. Il conflitto verte sul fatto che l'esercito ha ucciso il leader locale di questa milizia. Di fatto però la popolazione del Kasai chiede che il presidente Joseph Kabila indica elezioni al più presto e non si presenti, avendo esaurito i mandati che la Costituzione gli assicura. Kabila ha recentemente rimandato le elezioni alla fine del 2018, ma è ormai chiaro a tutti che, se non potrà presentarsi e vincerle, le rimanderà ulteriormente. La crisi del Kasai gli è funzionale, dunque. Come si possono fare elezioni con un conflitto in corso? Il Kasai, che tra l'altro è la più importante riserva di diamanti industriali dell'Africa, è un esempio classico che spiega da dove nascono le crisi e come queste si trasformano in disastri umanitari.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de te voir.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Esteri, popolare, popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Nelle ultime settimane è scoppiata una grave crisi diplomatica tra Cina e Australia. Canberra ha denunciato l'interferenza cinese negli affari interni australiani. Le ricadute di questa crisi, come succede spesso, potrebbero essere ora economiche. Sentiamo il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
La settimana scorsa l'Australia ha varato una legge che proibisce le donazioni da parte di stranieri a politici locali, dopo lo scandalo che ha travolto il senatore Sam Dastiari. Dastiari, che si è dimesso ieri, era accusato di essere troppo vicino a uomini d'affari cinesi, in particolare a Huang Xiaomo, un ricchissimo businessman che da anni elargiva denaro a entrambi i principali partiti australiani, quello liberale e quello laburista, di cui appunto Dastiari faceva parte. In cambio il senatore avrebbe detto a Huang che il suo telefono era spiato dai servizi australiani. Precedentemente, sempre Dastiari si era già schierato a favore della Cina nelle contese che riguardano il Mar Cinese meridionale, mentre l'Australia ha sempre tenuto una posizione neutrale. Il primo ministro Turnbull ha in seguito detto che potenze straniere stanno facendo tentativi senza precedenti e sempre più sofisticati per influenzare il processo politico, e questo ha scatenato i media cinesi, che adesso accusano l'Australia di razzismo e chiedono una rappresaglia. La rappresaglia riguarderebbe un boicottaggio economico, soprattutto le esportazioni australiane in Cina, e cioè soprattutto la carne. E poi la presenza di turisti cinesi in Australia, dove spendono circa 10 miliardi di dollari l'anno. Qualcosa di simile è successo di recente alla Corea del Sud, che dopo l'installazione del sistema missilistico THAAD sul suo territorio ha subito un boicottaggio su tutti i fronti da Pechino, tant'è che in questo momento il presidente Moon Jae-in è proprio a Pechino per cercare di riallacciare i rapporti. E insomma la potenza economica di grande scala della Cina che agisce come pressione politica. Tutte le potenze dell'area dell'Asia Pacifico devono farci conti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Presentiamo il libro L'Europa dell'Est, i nuovi nazionalpopulismi, i casi polacco e ungherese, libro di Cristina Carpinelli e Massimo Congiu. Ieri abbiamo parlato dell'Ungheria, oggi la seconda parte, parliamo della Polonia. Sentiamo Cristina Carpinelli.
Nel libro si parla di una Polonia sempre più stretta nella morsa di un'ideologia populista di destra che si è nel tempo annidata a livello statale e istituzionale. La forza politica che ha al governo, il partito di destra Diritto e Giustizia di Kaczynski, si ispira infatti a un conservatorismo e nazionalismo utilizzati come strumenti di costruzione del consenso popolare. Come è noto, questa forza politica ha adottato politiche che hanno messo in discussione lo Stato di diritto, dalle leggi contro la libertà di stampa a quelle che pongono sotto il controllo dell'esecutivo organi giudiziari importanti come il Tribunale Costituzionale, i Tribunali Ordinari e la Magistratura. Il libro evidenzia come risentimenti anti-elite facciano parte della propaganda politica di diritto e giustizia. Più volte questo partito ha accusato il partito d'opposizione Piattaforma Civica di non essersi preoccupato dei diritti dei cittadini, ma piuttosto degli interessi del settore bancario e delle lobby aziendali, perseguendo in questo modo una politica pragmatica di adattamento all'Unione Europea. Il successo del nazionalpopulismo è in parte dovuto alla perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni europee, impegnate a trasformare l'Europa in uno spazio da mettere a disposizione di plutocrati, il cui unico interesse è realizzare profitti aggirando il potere dei governi nazionali. Inoltre, l'intolleranza nell'accettare il sistema di quote per l'accoglienza dei profughi evidenzia come le direttive europee siano percepite come un'intromissione nelle questioni politiche interne e un mancato rispetto delle sovranità nazionali. Il rigurgito nazionalista polacco è senza dubbio una reazione al processo di soffocamento dell'identità nazionale subito nel corso dei secoli, eccetto il periodo tra le due guerre, quando la Polonia rinacque come Stato libero e indipendente, un periodo nel quale, come accadde nel resto dell'Est Europa, lo sviluppo dei nuovi stati partoriti dal crollo dei vecchi imperi e le violente tensioni sociali scaturite dalle crisi economiche degli anni 20 e 30 spinsero la neonata Polonia, incentrata su forti partiti cattolici e agrario-conservatori, verso svolte autoritarie e parafasciste, imbevute di nazionalismo etnico. In seguito, nel corso dell'ultima guerra mondiale, il paese cadde sotto il giogo della Germania nazista, per finire poi, una volta terminata la guerra, in cattività sovietica. Insomma, il nazionalismo polacco è segnato da un connubio di eredità storiche e di forti legami con la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo è il suo elemento cardine, quello che ha tenuto la Polonia viva anche nei lunghi secoli di vessazione e occupazione straniera. Alfieri del martirologio nazionale, i rappresentanti di diritto e giustizia considerano con vocazione messanica il proprio paese come l'unico oggi in grado di redimere questa Europa dal dilagante individualismo laico, secolare e relativista. In conclusione, sembra che la Polonia sia incapace di allontanarsi da un passato che la vincola a una visione oscurantista del mondo, mettendo in luce la mancata interiorizzazione dei valori e dei sistemi democratici su cui poggia l'UE. Forse, dopo secoli di soggezione, non ha ancora avuto il tempo di sviluppare gli anticorpi necessari per contrastare forme di intolleranza e xenofobia, anche se qualche debole segnale in controtendenza sta arrivando. Mi riferisco all'azione del Comitato per la Difesa della Democrazia, un comitato civico nato dal basso, che è quello che ha guidato la contromanifestazione dell'11 novembre, giorno in cui si festeggia nel paese l'indipendenza conquistata nel 1918. Un movimento che ha denunciato la deriva fascista nel paese, ma il lavoro da fare è ancora molto.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Adesso è il momento dei progetti sostenibili, la rubrica curata da Fabio Fimiani. Sentiamo.
È un'enclave della Germania in Svizzera, la comunità energetica autonoma di Businen am Homrhein. Si tratta di uno dei primi impianti tedeschi di teleriscaldamento realizzati attraverso la combinazione di un grande impianto alimentato a solare termico e un altro a biomassa, in questo caso il legno delle adiacenti foreste. Grazie a questa doppia caldaia è assicurata la produzione dell'acqua calda per la gran parte degli oltre 1400 abitanti del piccolo paese del Land del Baden-Württemberg in terra elvetica. Businen am Homrhein non confina con la Germania per pochissimo. Nel punto più stretto, per soli 600 metri, su tre lati c'è il cantone di Schiaffusa, su ciascuno degli altri due Turgovia e Zurigo. Il percorso di autonomia energetica è iniziato nel 2012 con la realizzazione dell'impianto, dotato anche di una piccola caldaia a gasolio di riserva per i possibili momenti di fermo per manutenzione. Dal 2013 è iniziato l'allacciamento degli edifici. La rete estesa per 6 km e il suo utilizzo fa risparmiare il consumo di 450.000 litri di gasolio e l'emissione di 1.200 tonnellate di anidride carbonica l'anno. La partecipazione dei cittadini è stata fondamentale per la riuscita dell'iniziativa, che è una tra quelle portate, ad esempio, affinché nel 2030 possa essere raggiunta l'autonomia energetica dell'intero distretto del Lago di Costanza. I due impianti garantiscono il 100% di fabbisogno energetico suddiviso tra il 12% dei collettori solari termici e il rimanente 88% attraverso la caldaia che brucia il cippato dei boschi della zona. L'impianto di teleriscaldamento è anche dotato di un serbatoio d'acqua che magazzina il calore nei momenti di maggiore irraggiamento per distribuirlo in quelli di grande richiesta.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Chiudiamo con la graphic novel. Oggi Maurizio Principato ci racconta un volume decisamente particolare. Da Emanuele Valenti un saluto, Esteri torna domani. Un buon ascolto.
Questa settimana, in via del tutto eccezionale, non ci occupiamo di un graphic novel, bensì di un manuale che parla a chi i graphic novel li fa o li vorrebbe fare. Diventare un fumettista è un sogno di molti artisti in erba, ma, diciamocelo, anche di artisti in pectore oramai avanti con gli anni. Si tratta di una professione affascinante e, a dispetto della desertificazione culturale operata in modo subdolo ma continuativo dal dilagare delle tecnologie, quella di fumettista è una professione ancora molto ambita. Ma perché, ci chiediamo? Che cosa porta un giovane scrittore o un altrettanto giovane disegnatore a guardarsi allo specchio dicendo «diventerò fumettista» oppure, come diceva Ugo Pratt con malcelato orgoglio, «diventerò fumettaro»? Per dare qualche efficace risposta e al contempo per sollevare utili domande, il disegnatore e sceneggiatore Emiliano Mammuccheri, un tempo autore per Aura Comics e da anni in forza alla Sergio Bonelli Editore, ha deciso di mettere nero su bianco, descrivendo in modo dettagliato il mondo e i mercati del fumetto internazionale. In quarta di copertina il volume, intitolato «Lezioni spirituali per giovani fumettari», offre la chiave di lettura essenziale dell'opera, ovvero guida completa per chi da grande vuole raccontare storie disegnando, oppure, aggiungiamo noi, facendole disegnare ad altri. Mammuccheri infatti dettaglia minuziosamente e senza diventare pedante, ma al contrario esprimendosi con stile fluido e piacevole, le diverse professioni che compongono il mansionario fondamentale del mondo del fumetto, quindi il disegnatore, lo sceneggiatore, l'inchiostratore, il colorista e il copertinista, mestieri a cui si aggiungono le competenze di chi non si occupa di creatività, ma ha la funzione fondamentale di mettere in vendita la creatività, cioè porre o imporre sul mercato la creatività altrui, quindi gli editori, i distributori, gli uffici stampa, gli addetti al marketing e via dicendo. Nell'introduzione a quest'opera Emiliano Mammuccheri scrive a chi sta leggendo: «Forse eri il disegnatore più bravo del pianerottolo, adulato da mamma e papà, ma quando esci e ti confronti con il mondo esterno, le cose cambiano. Il mondo esterno è la vita, e per chi non riesce a trovare o a illuminare la propria strada, può essere anche la morte. Impossibile calcolare il numero di persone che non sono riuscite nell'intento di trasformare il talento o le ambizioni nella professione di fumettaro, così come è incalcolabile il numero di storie pubblicate che però hanno attraversato il cielo, per usare una metafora, sparendo prima ancora di diventare meteore. Ma Emiliano Mammucari non intende scoraggiare nessuno, al contrario, fornisce informazioni utili, comunica concetti e case history italiane e straniere, evidenzia pregi e idiosincrasie di un mercato fatto soprattutto da lettrici e lettori sempre più esigenti e straordinariamente imprevedibili. Mammucari sa essere anche spiritoso quando parla della cosiddetta sindrome da Signore degli Anelli, riferendosi a quei sedicenti autori che vorrebbero realizzare un fumetto o un romanzo a fumetti di lunghezza insostenibile, diciamo un 2000 pagine, ma si fermano poco dopo aver messo su carta una bozza di soggetto o un paio di schizzi che raffigurano una qualche principessa prigioniera in una galassia lontana, lontana. Lettura per addetti ai lavori, per aspiranti addetti ai lavori, per persone curiose interessate al fumetto inteso come forma affascinante e squisitamente comunicativa della vera, autentica cultura popolare contemporanea, queste lezioni spirituali per giovani fumettari è un riuscito viaggio nel mondo del fumetto. Lezioni spirituali per giovani fumettari di Emiliano Mammucari, 192 pagine brossurato, Star Comics, 15 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
Radio Popolare, la radio di chi sente.
Nikifar, Nikifar,
Nikifar.
У дворника нашего Никифора пивовара была подруга Кикимора Тамара. Разводила Тамара снадобья разные, и в том числе грибочки заразные. Никифор, Никифор.